buonasera a tutti e bentornati a Scanner. Siete in compagnia di Anna Dini e Giulio Dini. Buonasera babbo.
Buonasera amore. Francamente dobbiamo farci ancora l'abitudine a fare una trasmissione insieme, soprattutto per una figlia condurre la trasmissione del padre non deve essere proprio facile.
Sì, infatti, no, non lo è.
Ma io non rompo le scatole, però, ecco.
No, scusami.
Non vorrei che qualcuno pensasse che è difficile farla col babbo perché il babbo rompe le scatole. Non è questo il caso, è una novità assoluta.
Ecco. Non è colpa tua, ecco.
Ma nemmeno tua.
Come tutti i mercoledì vi facciamo compagnia dalle 19 fino alle 20. Potete ascoltarci anche in replica tutti i lunedì alle 18 su TMV Radio. Ah, ci trovate anche in podcast su Spotify, giusto?
Sì, oltre che sulle app del gruppo, sia TMV Radio che quella di Firenze Viola.
Esattamente, e oggi parleremo di un tema che è molto attuale sia qui a Firenze, perché noi trasmettiamo in questo momento in diretta su Radio Firenze Viola, che in Italia, perché la Fiorentina non è l'unica coinvolta in questo tema ampissimo. Infatti parleremo degli stadi italiani e se volete intervenire in diretta potete scriverci su WhatsApp al 348 7513 933, oppure addirittura chiamarci allo 055 77 111 71. Ma cominciamo subito con un'apertura del confronto che facciamo sempre tra di noi e
cerchiamo
approfondiamo un attimo tema prima di ovviamente ospitare delle persone che sono un pochino più dentro, se non altro di me,
a certe dinamiche.
Te la vorrei titolare gli stadi una patologia italiana, ecco.
Secondo me
che vuol dire?
E non siamo lontani dalla realtà. È chiaro che tutte le volte che diamo un titolo a Scanner cerchiamo di essere anche di fare un po' di provocazione, però effettivamente quella degli stadi è una patologia italiana, cioè noi siamo abituati ora a vedere giocare le nostre squadre in Europa e dove giocano vediamo stadi anche piccoli, comunque spesso e volentieri funzionali, comunque tutti coperti. Al nord sono pure riscaldati e non parliamo ovviamente degli stadi delle top 5 leagues europee, ma quando andiamo in Slovenia oppure andiamo in Repubblica Ceca, andiamo in Ungheria,
Bulgaria,
andiamo,
come ci diceva
andiamo,
la scorsa
in
volta.
Bulgaria, in Romania, in Portogallo, perlomeno per quelle squadre di club che fanno le competizioni, i nostri tifosi devono sempre riconoscere che gli altri hanno sistemazioni migliori delle nostre e noi abbiamo un problema atavico, direi, perché per fare qualche cosa in questo paese che cosa si deve fare? Dobbiamo organizzare una competizione e allora quando abbiamo il pungolo della competizione si cominciano a cercare i soldi e con tutti i ritardi possibili e immaginabili si comincia a mettere in atto le opere. Voi sapete che l'Italia si è aggiudicata con la Turchia l'organizzazione, perché adesso si fa così, si fa con più paesi, a cominciare anche dal mondiale prossimo, la competizione degli europei del 2032, e quindi gli stadi che sono stati individuati come sicuri o potenziali ospiti di alcune partite, alcuni di questi stadi devono essere o costruiti ex novo, come vedremo, perché Milano, lo anticipiamo, dovrà essere costruito ex novo, ribadisco, costruito ex novo di qui al 2032, o pesantemente ristrutturati. Tra quelli che devono essere pesantemente ristrutturati abbiamo Firenze, che con tantissimi punti interrogativi, anche uno stadio funzionale tra quelli di Italia 90, direi tra i migliori realizzati, e quello del Ferraris di Genova, che
come sai è il mio preferito, quindi
è il preferito di Anna. Non per parcheggiare, ragazzi, perché potete buttarla via la macchina per parcheggiare al Ferraris, però come stadio, come ambiente, come contesto, è veramente uno stadio propriamente all'inglese, secondo i vecchi standard, che poi sono stati ribaltati anche dagli inglesi, perché quello del 6 in curva in quello stadio del Tottenham o all'Etihad Stadium non è che tu sia tanto vicino al campo, e quindi abbiamo tanti problemi. Ora mi ero un pochino perso.
Sì, si parla spesso della necessità di avere nuovi stadi, però, per essere competitivi, ecco.
Si parla spesso di questo ed è vero, perché gli stadi, quando è stato provato che quando gli stadi sono nuovi e funzionali, e come si scrive adesso, polifunzionali, quindi dal lunedì al sabato possono essere destinati anche ad altre attività, agli uffici, convegni, congressi. Polifunzionali perché nello stadio non si gioca solamente a pallone, ma si fanno altri tipi di competizioni, di eventi teatrali e musicali e quant'altro. Da chi ha la possibilità di sfruttare questi stadi ha anche sicuramente introiti, che oggi come oggi uno stadio come potrebbe essere, visto che quello di Firenze è un cantiere, ma il Dallara di Bologna non porta. Lo stadio Dallara di Bologna si prende,
mentre
si
fa la Juventus Stadium magari
certo, si fa la biglietteria quando c'è la partita a Bologna di Coppa o di campionato, mentre per quello che riguarda il resto non entra niente. Quindi questi stadi sono stadi che poi dovrebbero invogliare maggiormente il pubblico, anche se a onor del vero, quasi in controtendenza, nonostante la situazione semidisperante degli stadi italiani, la gente sta tornando allo stadio, sta tornando a preferire lo spettacolo dal vivo, grazie al cielo. E nonostante questo, però, è chiaro che con uno stadio nuovo, funzionale, con un parcheggio possibile, c'è la possibilità di portare più gente, di portarla durante la settimana, anche di fare tanti spettacoli, di prendere un po', di avere ricavi decisamente superiori.
Ecco, quando eri allo Zenit, per esempio, per parlare anche di costruzioni di stadi esteri, come non volevo citare magari il Bernabeu o lo stadio del Tottenham, però quando eri allo Zenit hai vissuto in prima persona la costruzione del San Petersburg Stadium,
la possiamo chiamare Gazprom Arena, visto che Gazprom, sapete che è lo sponsor principe, diciamo semi proprietario dello Zenit. Lo stadio di San Pietroburgo è bellissimo, assolutamente straordinario, coperto all'occorrenza, perché si rifà allo stadio di Gelsenkirchen, dove io e Anna purtroppo siamo stati, purtroppo, e risottolineo purtroppo, lo scorso giugno a vedere la partita tra Spagna e Italia. Però quello è uno stadio di proprietà della città di San Pietroburgo, e questo sicuramente ha allungato notevolmente i tempi e i costi, perché è uno stadio che è costato più di un miliardo di euro. Ma con il miliardo di euro siamo andati anche in due altri stadi come quelli che tu hai citato, sia quello del Tottenham che quello, il Bernabeu del Real, però sono stati
di proprietà del
dove
club.
Le spese sono state astronomiche, ma con finanze dei club che hanno grandi risorse, e quindi questo cosa ha permesso? Ha permesso, quando la proprietà è privata e le risorse si trovano, di accorciare i tempi, perché sono stati che sono stati costruiti mediamente in 4-5 anni o ristrutturati. Addirittura il Bernabeu, con le competizioni in corso, in meno di 5 anni, che è una cosa
utopica per l'Italia. Abbiamo in diretta con noi l'avvocato Federico Orso, esperto di diritto sportivo e professore di diritto amministrativo all'Università di Firenze. Buonasera Federico.
Buonasera, bentrovati.
Federico è un amico, è spesso con noi. Abbiamo fatto anche una trasmissione sulla giustizia sportiva in passato, è intervenuto sul tema dello stadio e direi è un'autorità per quello che riguarda tutti questi temi e ci può aiutare per quello che riguarda il Franchi, che sta facendo fremere migliaia di persone per quello che riguarda il Franchi, a capire un po' meglio di cosa sta succedendo. Facciamo un po', Federico, il punto della situazione. Noi abbiamo preso atto delle dichiarazioni della sindaca Funaro, del comunicato della Fiorentina che ha voluto intervenire immediatamente. E cosa c'è di preoccupante in questo ping pong tra sindaca e Fiorentina, e come lo dobbiamo interpretare? Cioè, che senso ha tutto questo tradotto in termini pratici?
Sì, allora, questa è una vicenda che ormai sta andando avanti da molto tempo e che ha, devo dire, questa caratteristica ricorrente, no? Che ogni tanto c'è un incidente, quasi sempre di natura diplomatica, che incendia la questione, e quindi di tanto in tanto, ogni 2-3 mesi, diciamo, con cadenza abbastanza regolare, questa vicenda dello stadio torna ad essere uno dei principali argomenti, se non il principale argomento di discussione, per tutto ciò che riguarda la Fiorentina e dintorni. Allora, dal mio punto di vista, io tendo sempre in queste situazioni a gettare l'acqua sul fuoco, nel senso che dal mio punto di vista non è successo nulla di particolarmente significativo, né nulla che debba particolarmente preoccupare, nel senso che si era già capito, o almeno chi aveva avuto orecchie per intendere aveva forse già capito che qualche ritardo c'era stato. Per una serie di ragioni si era parlato nei mesi scorsi di questo sottofondo dove avevano trovato dei materiali più duri di quelli che si aspettavano di trovare, per cui era stato necessario utilizzare delle trivelle diverse da quelle che avevano immaginato di utilizzare, e altre ragioni che la sindaca ha anche raccontato, per cui sembra che ci sarà qualche mese di ritardo sulla conclusione
prima fase?
Della prima fase, esattamente. Fermo rimanendo, dice la sindaca, assicura la sindaca, l'ultimazione dei lavori finali. A queste dichiarazioni ha fatto immediatamente seguito, come ricordavi tu, Giulio, il comunicato della Fiorentina. Mi sembra che il comunicato della Fiorentina, insomma, stia un po' nel gioco delle parti, no? Nel senso che la Fiorentina si è detta rammaricata del fatto che molto probabilmente per il centenario, per il 2026, la curva non sarà pronta. Però, se posso permettermi, senza, diciamo, con questo sminuire il fatto, perché io parlo da abbonato, sicché è chiaro che per chi utilizza lo stadio e per la Fiorentina per prima
è un disagio.
Ogni giorno in più di lavoro in corso è un disagio, quindi lungi da me sminuire il disagio, però mi sento anche di dire che forse non sono i 4, 5 o 6 mesi, anche se cascano nell'anno del centenario, a spostare la partita. Mi sembra, se posso dirlo, che il nodo resti il solito, di cui parliamo da tutte le volte che
ci sentiamo,
no? Esatto, esattamente.
No, dico, per quello si può fare il 101esimo, se festeggia i 101 saremo anche particolarmente originali, però questa, il problema dei soldi mi sembra che sia tornato fuori, no? Cioè,
sì.
Cioè, mi sembra che sia ufficiale che mancano i soldi per completarlo, perché quando tu riferivi della comunicazione della sindaca, cioè che, provo a ripeterlo io e correggimi se sbaglio, che entro il 2027 sarà completata comunque la prima parte. La prima parte significa Curva Fiesole, Maratona e sistemazione di quella che attualmente è la tribuna coperta, e che sicuramente, se non ho capito male, entro il 2029, che doveva essere il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori, i lavori saranno comunque terminati. E questa è la comunicazione, no? Mi pare.
Sembrerebbe
questa. Ora passiamo all'altro argomento, dico, come coprire queste buone intenzioni, con quali risorse?
Ecco, è questo il punto, cioè questa tensione che c'è tra l'amministrazione comunale e la Fiorentina mi sembra che rilevi più a questi secondi fini più che ai fini del semestre di ritardo, dei 4-5 mesi di ritardo, perché la soluzione che si stava stagliando all'orizzonte per reperire le risorse mancanti sembrava quella della finanza di progetto, cioè sembrava quella di un intervento della Fiorentina che diventerebbe soggetto finanziatore degli interventi, naturalmente in cambio di qualcosa che consenta in questo caso al soggetto proponente di rientrare nell'investimento e di fare anche un margine di profitto, esattamente come prevede il codice dei contratti pubblici e come più nello specifico prevede la legge Stadi, anche se qui non vedo all'orizzonte la possibilità di applicare la legge Stadi, perché la legge Stadi, come ho detto altre volte, diciamo, contempla una situazione di partenza di tabula rasa, cioè la legge Stadi si sarebbe detta male, la legge Stadi si sarebbe potuta applicare
costruendolo ex novo?
No, anche facendolo lì, ma partendo con quella, cioè due anni fa.
Ah, ok.
Si doveva
con quello strumento lì?
Esattamente, con quello strumento. Oggi vedo la possibilità di un'entrata in corsa della Fiorentina per quanto riguarda la realizzazione di ciò che manca, di ciò che non si può fare con il reperimento di risorse pubbliche. Naturalmente però una soluzione del genere presuppone di partenza l'esistenza di rapporti cordiali e non tesi.
Ma
è anche vero che rimango sempre dell'idea che qui si sia, no, in una di quelle situazioni nelle quali
l'accordo si debba trovare.
Esatto, esattamente, volevo proprio dire questo, perché alla fine della fiera la Fiorentina non è riuscita, la Fiorentina e il comune non sono riusciti a trovare una casa temporanea per la Fiorentina, figurarsi se si è in grado in tempi brevi di trovarne una definitiva. Quindi, diciamo, gioco forza, che si voglia o che non si voglia, la Fiorentina dovrà giocare al Franchi, e quindi una soluzione per arrivare in fondo si dovrà trovare, a meno che non si voglia rimanere con lo stadio ristrutturato a metà.
Ecco, Federico, allora, posto che la necessità farà trottare, diciamo, in qualche maniera le parti, no? Ecco, allora, questi soldi realisticamente potrebbero essere messi, volendo la proprietà della Fiorentina, dal club. Immagino in cambio di una concessione a lunghissimo termine per l'utilizzo dello stadio, ma ho anche letto da qualche parte che ci sono dei contributi della UEFA, ma non credo che sia questo invece realistico. Cioè, sia realistico che la Fiorentina possa intervenire in cambio di la disponibilità, diciamo, dell'utilizzo dello stadio per tutti i suoi fini possibili per un lunghissimo periodo.
Allora, il realistico non è secondo me neanche un intervento della UEFA. La
appunto.
Cosa più realistica in assoluto però è questa a cui alludevi tu, cioè un intervento della Fiorentina, un intervento economico della Fiorentina in cambio di una concessione lunga, lunghissima. Su questo bisogna essere molto chiari, non sarebbe una cosa straordinaria, non sarebbe una cosa eccezionale, è esattamente quello che gli articoli 175 e seguenti del codice dei contratti pubblici, in particolare l'articolo 196 del codice dei contratti pubblici, contempla nelle finanze di progetto. La stessa concessione lunga o lunghissima non deve neanche essere pensata, diciamo, da chi ci ascolta come quasi una cosa che si fa contro legge, ecco. Sarà lunga barra lunghissima quel tanto che serve per consentire eventualmente alla Fiorentina di rientrare dello sforzo economico fatto e di avere un margine di profitto. Cioè la finanza di progetto, il project financing con la terminologia anglosassone, funziona esattamente così. Quindi sarebbe una soluzione fisiologica. Ma lo dico veramente in 30 secondi senza farla troppo complicata, ciò che qui rende il tutto un po' singolare è che la finanza di progetto presuppone, o almeno presupporrebbe in astratto, uno sforzo progettuale da parte del soggetto proponente. Qui in realtà la ragione per la quale è un po' forzata la soluzione è che il progetto già c'è. Quindi in realtà il soggetto proponente qui ci deve mettere soltanto i soldi, non ci deve mettere anche la progettualità. È un po' questa la singolarità.
Tu però fai riferimento a degli strumenti legislativi, cioè esistenti, ma ci servirebbe forse una legge ad hoc, cioè qualcosa ancora più peculiare per semplificare questi procedimenti, magari accelerare senza tanti problemi, che dici?
Allora, questa qui è, diciamo, l'osservazione, come dico sempre, no? Osservazione un po' buona per tutte le stagioni, no? In Italia si tende sempre a dire quando c'è un problema, qualunque esso sia, ma quasi quasi sarebbe il caso di fare una legge per risolvere quel problema lì. Allora, questo, diciamo, presuppone intanto un dato di partenza, che lo strumento legislativo abbia poi una sua effettività, e purtroppo tu e io da avvocati sappiamo bene che non è così, nel senso che una cosa è ciò che sta scritto in una legge, altra cosa poi è l'implementazione di quella legge. Ma in questo caso, quindi già di base, io sono, e penso di essere con te, un po' scettico nell'idea che i problemi si risolvano facendo leggi. Ma in questo caso in particolare in realtà le leggi ci sono, tant'è vero che la strada si sarebbe individuata. Per la verità si sarebbe potuto utilizzare, come ho detto prima fin dall'inizio, la legge Stadi, che già c'è, certamente ha dei limiti. Io adesso lo sto vedendo per esempio con la ristrutturazione del Castellani, dove come sai sono consulente giuridico del comune, e quindi la sto applicando in uno stadio di calcio professionistico, e devo dire che la legge dei problemi li ha e potrebbe essere migliorata. Però resto anche convinto del fatto che il nodo fondamentale non è nella legge, il nodo fondamentale resta il nodo di reperimento delle risorse, che in assoluto copre il 90% dei problemi. Quindi risolto il problema delle risorse si è già al 90% della strada, per come la vedo io, e un altro 10% che riguarda la volontà politica di arrivare a Dama. Se ci sono queste due componenti, soldi e volontà politica, si riesce già con gli strumenti che abbiamo a disposizione.
Federico, grazie, rimani con noi 2 minuti e torniamo dopo la pubblicità.
Perfetto. Scanner. New message.
Eccoci qua, tornati a Scanner, siamo ancora in linea con Federico Orso e so che Babbo volevi fargli un'ultima domanda.
Avevi capito, Federico, che c'era mia figlia in studio? No, questa è una,
no, non l'avevo capito,
è un classico caso di nepotismo, direi, tra i più eclatanti. No, è l'ultima domanda per te, ma non poteva andare a finire diversamente questa storia? Cioè, c'era, io sto, ovviamente si sta parlando ancora del Franchi, si sarebbe potuta prendere in un'altra maniera e vedere se era evitabile tutto questo, tutta questa situazione che comunque non promette niente di buono, anche se poi alla fine confidiamo, essendo comunque in un paese da noi spesso vituperato, che proprio per le nostre risorse nascoste poi alla fine riusciamo a mettere in piedi quello che ci eravamo prefissi.
Sì, guarda, ti ringrazio per la domanda, alla quale rispondo molto volentieri. Io credo, sono fermamente convinto che si sarebbe potuto fare diversamente. Credo che siano stati commessi una serie di errori e che questi errori siano per lo più stati commessi nel metodo più che nel merito. Nel senso che dal punto di vista di merito io credo che sia anche stato fatto qualcosa di buono e si stia facendo qualcosa di buono, e sono convinto che quando si arriverà in fondo il risultato sarà un bel risultato per la nostra città e per la Fiorentina. Credo però che da un punto di vista di metodo siano stati fatti alcuni errori, e in particolar modo due. Il primo originario è quello di non avere seguito, come dicevo prima della pubblicità, il percorso indicato dalla legge Stadi. La legge Stadi è stata approvata alla fine di febbraio del 2021 ed è entrata in vigore il primo di luglio del 2023, però è anche vero che è una legge che risulta dal rimaneggiamento di una legge che già esisteva e che era stata approvata nel 2017, quindi quando è arrivata la nuova proprietà della Fiorentina la legge Stadi in Italia già esisteva, quindi forse il primo errore è stato quello, cioè di avere sempre percorso una strada che fosse informale invece che formale, cioè una strada che fosse più quella del dialogo tra amministrazione e società piuttosto che prendere la strada formale della presentazione di un progetto di fattibilità, di un documento di fattibilità delle alternative progettuali, come dice la legge, da parte della Fiorentina al comune, che avrebbe in qualche modo inchiodato l'amministrazione a un progetto. Ecco. Invece da quello che mi risulta si è sempre proceduto per interlocuzioni informali. Questo il primo errore. Il secondo errore è stato quello, e forse addirittura più grosso, di non avere mai impugnato, né da parte dell'amministrazione comunale né da parte della Fiorentina, di non avere impugnato quel famoso decreto del Ministero dei Beni Culturali, con il quale sostanzialmente si disse che il Franchi era intoccabile. Quel decreto ministeriale, da cui poi è a cascata venuto tutto, era a mio avviso un decreto che presentava dei problemi di legittimità, perché era un decreto che veniva adottato in contrasto con una legge che espressamente diceva che anche anche per gli impianti sportivi di rilevanza culturale l'esigenza di adeguamento funzionale dell'impianto doveva prevalere sull'esigenza di conservazione della memoria storica dell'impianto. Quindi in realtà quel decreto sarebbe stato, a mio avviso,
utilizzabile,
cioè, non avremo mai la prova contraria, però sarebbe stato, a mio avviso, aggredibile davanti al TAR Lazio, con, secondo me, buone possibilità di essere annullato. Se quel decreto fosse stato annullato si sarebbe potuta scrivere una storia diversa, perché tu mi capisci che altro è costruire la curva Fiesole dentro l'attuale curva Fiesole, altro sarebbe stato poter buttare giù una curva, fare un cantiere molto più grosso e costruire ex novo la curva e così procedere poi per la curva Ferrovia. insomma, non sono un ingegnere, non faccio direttore dei lavori della mia vita, però così a occhio, visto che sembra che uno dei problemi di rallentamento sia rappresentato alla convivenza,
certo,
tra Fiorentina e cantiere, la possibilità di creare il cantiere dove adesso c'è la vecchia curva forse avrebbe semplificato,
certo,
tutto questo. Quindi
Federico,
questi due errori, ecco.
Grazie infinite di essere stato con noi, di averci chiarito benissimo quale sia la situazione, e spero di tornare presto a romperti le scatole. Un abbraccio grande.
Assolutamente, un abbraccio a voi.
Ciao. Da uno stadio passiamo ad un altro, che tratteremo tra l'altro tra poco, perché abbiamo in linea con noi da Milano Andrea Giannattasio. Buonasera.
Ciao Anna, ciao Giulio, buonasera a tutti dal Meazza, dove tra poco più di un'ora avrà luogo Inter-Fiorentina. Ci sono le formazioni ufficiali del match, allora noi prendiamo la linea proprio per darvi conto delle scelte ufficiali di Cristian Chivu e di Stefano Pioli. Partiamo ovviamente dalla Fiorentina, che ha un'esclusione eccellente, che è quella del capitano, di Luca Ranieri, ma anche di Marin Pongracic, perché in difesa davanti a David De Gea ci sono Comuzzo, Pablo Marin e Mattia Viti. Queste le scelte dei tre difensori centrali questa sera davanti al portiere spagnolo. Centrocampo confermato secondo le nostre previsioni, con sugli esterni Dodò e Gosens. A centrocampo, cabina di regia affidata a Rolando Mandragora, con ai suoi lati Simonsson e ovviamente Shandur. E davanti Gudmundsson e Moise Kean a comporre il tandem offensivo. Dunque, lo ricapitoliamo ancora una volta: 3-5-2 come modulo di partenza, David De Gea tra i pali e poi Comuzzo, Pablo Marì e Viti in difesa, Dodò, Zom, Mandragora, Ndur e Gosens, e davanti Gudmundsson e Kean. Risponde l'Inter che manda in campo una formazione con lo stesso modulo, 3-5-2, Jan Sommer tra i pali, poi in difesa ci sono Akanji, Bissek e Bastoni, centrocampo con gli esterni che sono Dumfries e Di Marco, cabina di regia affidata ad Hakan Çalhanoğlu, con ai suoi lati Sucic e ovviamente anche Barella. Davanti Francesco Pio Esposito sarà il partner d'attacco del capitano Lautaro Martinez. Queste le scelte anche di Cristian Chivu per la sfida di questa sera. Ricordiamo, fischio inizio 20:45, stadio Giuseppe Meazza in San Siro a Milano.
Grazie Andrea.
Grazie Andrea.
A dopo.
E insomma, andiamo ora da un San Siro all'altro, aspettiamo il nostro prossimo ospite.
Volevo fare
una considerazione.
Una considerazione, che quando si parla di stadi che rimarranno perlomeno di proprietà del comune, non il caso dello stadio che andremo a approfondire adesso, ma nel caso di Firenze e anche di Genova, le società spesso sembra che si trovino in una condizione, in una sorta di out, nel senso, nel caso di Firenze sembra quasi che il comune dica: questo è il progetto, questi sono i lavori, fin qui noi ci arriviamo, se te li vuoi finire devi partecipare.
È più o meno così.
È detto proprio in parole.
Lo ha detto anche Federico Orso.
Esatto. Mentre a Genova invece si rischia di mettere in difficoltà una delle due società di Genova.
O anche
tutte e due, una più dell'altra, sembra perlomeno da quello che ci dice l'informazione, e che dovranno contribuire, già lo sanno, alla ristrutturazione totale dello stadio Ferrari.
Sì, quindi, tra l'altro, dico, per Genova la sindaca Salis ha detto che il comune è disposto a dare una concessione di 99 anni a entrambe le società, a patto che queste si facciano carico di oneri di ristrutturazione, credo siano intorno ai 100 milioni, che al momento non sembra realistico possano insieme, senza andare a guardare oggi quale sia più zoppa delle due società, siano in grado insieme di corrispondere, di sostenere. Quindi un grosso investimento di una società che comunque è candidata anch'essa, di uno stadio che è candidato anch'esso per Euro 32, con grandissimi punti interrogativi.
Esattamente. Ora torniamo invece
a San Siro,
però per parlare della questione stadio e non campo. È in diretta con noi Antonello Gioia, giornalista di Tutto Mercato Web e Milan News. Buonasera Antonello.
Ciao, buonasera a tutti.
Grazie di essere con noi.
Prego, prego. No, non sono a San Siro questa sera perché chiaramente sarà più nerazzurro che rosso-nero, però sì, ne possiamo parlare sicuramente.
L'altra parte di Milano stasera andrà in scena appunto contro la Fiorentina, ma noi parliamo di San Siro per quanto riguarda la questione più strutturale, ecco. E ti volevo chiedere subito, quanto costerà realmente a Inter e Milan l'acquisto e poi la successiva gestione di San Siro? E soprattutto una cosa che a me incuriosisce, quanto peserà sui bilanci dei due club che sono già appesantiti da anni di debiti strutturali?
No, allora recentemente, grazie a un consiglio comunale Fiume che si è tenuto a Palazzo Marino, cioè il comune di Milano, Milano e Inter hanno ottenuto l'acquisizione dello stadio, che avverrà in settimana con il rogito. L'acquisto dell'area di San Siro costerà 197 milioni di euro alle due società, che poi si divideranno il costo ovviamente della costruzione dello stadio e della costruzione di tutto ciò che è previsto intorno allo stadio, quindi uffici, centri commerciali, cinema, ristoranti, insomma un po' di tutto, anche la costruzione di un parco nell'area dell'attuale San Siro, e il costo si aggira più o meno intorno al miliardo di euro, perché chiaramente oltre a tutte queste aree che ho appena citato, lo stadio sarà uno stadio molto importante e che ricalcherà l'attuale capienza del Meazza, quindi comunque stiamo parlando di uno stadio veramente molto molto grande, con una pendenza delle tribune abbastanza complicata da realizzare, quindi i costi saranno alti ma saranno divisi equamente fra le due società.
Più in pendenza della curva del Dortmund sarà difficile, però
no, ricalcherà quella 17,5% di pendenza, quindi
ci saranno le sbarre, anche le cinture di sicurezza probabilmente.
Sì, praticamente sì. Però questa è l'intenzione, poi vedremo ovviamente con i progetti, bisogna stare sempre molto cauti, no, su queste cose. L'idea delle società è questa, poi quando faranno il progetto vedremo se sarà approvato in tutto e per tutto, però questa è l'intenzione.
Però sono costi spaventosi per un club, cioè l'abbiamo visti, è vero che è una spesa analoga a quella che ha sostenuto il Real, e al di là del fatto che anche le nostre milanesi insieme abbiano un bel numero di Coppe dei Campioni, però non corrisponde al momento il potere economico paragonato a quello del Real.
Sì, diciamo che entrambe le società sono guidate da fondi che quindi contano molto sulla costruzione dello stadio, per vedere di parecchio aumentato il valore finanziario del club per poi venderlo. Diciamo che la logica, detto in parole povere, è semplice. Adesso il Milan è stato acquistato 3 anni fa da Red Bird per 1,2 miliardi di euro. Con la costruzione dello stadio, che costerà al Milan più o meno 600 milioni, il valore del club già si raddoppierà, se ovviamente non dovesse avere ulteriori miglioramenti sul campo, che poi porterebbero a un aumento stesso del valore. Quindi insomma, diciamo che sui conti i due fondi americani proprietà di Milan e Inter non si sbagliano, ed è vero che costerà molto, ma intanto lo si fa a due e quindi questo aiuta, e poi è tutto fatto in previsione di una cessione di un club che ovviamente farà guadagnare i fondi da tutto questo investimento.
Ecco, dal punto di vista strategico, questo impegno economico così gravoso può rallentare i rispettivi piani di sviluppo sportivo e soprattutto di mercato? Quanto rischiano di pagarlo sul campo?
Perché obiettivamente, Antonello, cioè hai detto, questi hanno fiutato l'affare, no? Però mentre pensano di investire per poi ottenere il doppio di quello che hanno speso, poi nel frattempo c'è una gestione sportiva, e la gestione sportiva deve portare a determinati risultati, suppongo.
Sì, guarda, lo dobbiamo capire, perché a parole dicono che non intaccherà, nel senso che la gestione sportiva fa da sé. Cioè, ciò che guadagnano Milan e Inter è un discorso che vale per entrambe. Ciò che guadagnano Milan e Inter attraverso la compravendita dei giocatori, quindi le cessioni, o gli introiti derivanti da insomma competizioni europee, campionato, ma mondiale per club nel caso dell'Inter, sarà poi impiegato nella gestione sportiva del club, che vuol dire calciomercato e ovviamente la gestione ordinaria. Tutto il resto sarà ovviamente derivante da altre questioni, penso ai ricavi commerciali, penso agli sponsor, penso ovviamente agli introiti da stadio. Quindi insomma sono due cose che almeno a parole dichiarano come separate, però poi effettivamente lo scopriremo soltanto fra qualche anno quanto e se inciderà.
Senti Antonello, io stavo facendo una riflessione, ma io avevo capito che lo abbattevano poi San Siro, sì. Cioè il perché poi in realtà poi ho sentito parlare anche di rifunzionalizzazione. Senti che bella espressione di San Siro. Se si parla di rifunzionalizzazione sembrerebbe di capire che non è stato raso al suolo, però questo volevo capire, e anche poi il rispetto dei tempi, perché sempre per quello che riguarda le parole spese, sembrerebbe che questo nuovo, perlomeno la prima fase, quindi la costruzione dello stadio, perché a quanto ho capito io prima si costruisce lo stadio e poi si costruisce tutto il resto, no? Quindi prima si va allo stadio e poi tutta l'area viene completata nel tempo e negli anni. Dico, ma addirittura in 3 anni pensano di costruirlo questo stadio, perché ovviamente dovrà essere pronto prima di Euro 32 e con un discreto anticipo rispetto ad Euro 32.
Sì, allora San Siro, faccio così, l'attuale stadio di Giuseppe Meazza sarà abbattuto quasi per la sua totalità. Poi c'è ancora qualche frangia politica che spera che possa rimanere in piedi, ma
perché onestamente... dici politica? Cioè, è una questione di cuore, secondo me.
Politica nel senso, cioè chi ha il potere eventualmente di influenzare queste decisioni, era riferito a questo. Poi è chiaro che ogni persona, ogni tifoso può avere la sua idea sullo stadio, però con la cessione a privati dell'area e quindi dell'attuale stadio, tra virgolette, la gente perde il potere che la democrazia gli aveva dato fino a qualche tempo fa, ovviamente sullo stadio. Decideranno Milan e Inter, e Milan e Inter hanno già deciso per la demolizione dello stadio, rimarrà in realtà soltanto in piedi la torre sud-est, giusto per ricordo, ecco, a proposito di emozioni, perché maniera molto pratica si continuerà a giocare nell'attuale Meazza fino a quando il nuovo stadio, che sarà costruito a fianco dell'attuale stadio, non sarà pronto. In teoria la demolizione del San Siro attuale comincerà nel 2028, quindi secondo le società nel 2028 il nuovo stadio potrebbe essere pronto. Tu mi dici, ce la fanno in 3 anni? Secondo me no, però almeno il piano di lavoro presuppone questo.
Addirittura il 28, cioè quindi un largo anticipo rispetto all'inizio dell'europeo.
Sì, perché comunque sia per la UEFA ovviamente non può far ospitare l'europeo se c'è tutto il caos della demolizione di uno così grande dello stadio di fianco. Quindi comunque nell'anticipo va contato anche non soltanto la costruzione del nuovo stadio, ma anche la demolizione di quello vecchio, che ovviamente a livello ambientale impatterà moltissimo, e c'è bisogno che anche tutta quella zona sia pronta e smaltita. Sono tonnellate e tonnellate di cemento, non sto neanche a nominare quanti numeri, però potete immaginare quante tonnellate ci siano da smaltire con la demolizione dell'attuale stadio.
Ho apprezzato davvero tanto il fatto che tu pensi che si sottrae, riconoscendo poi con l'acquisto dello stadio da parte dei club al cittadino il proprio scusami, mi è da ridere, il proprio potere, perché non mi pare francamente che il cittadino abbia questo potere con le attuali amministrazioni, siamo semplicemente degli spettatori.
No, il riferimento è diciamo alla nostra forma politica, cioè esatto. I consiglieri comunali che hanno votato, tra l'altro con uno scarto di soli 2 voti, cioè quindi stiamo parlando veramente di pochissimo, 25 a 23 a favore della cessione dello stadio Milan e Inter, sono quelli che i cittadini hanno votato, quindi di fatto insomma la nostra forma politica presuppone questo. Poi tu mi dirai, c'è uno scarto così piccolo, quindi più o meno la metà della cittadinanza non sarà d'accordo con la vendita Milan e Inter della demolizione di San Siro, però questo è così, funziona, e c'è poco da fare da questo punto di vista, ecco.
Io sono uno di questi, la trovo una follia assoluta, una follia assoluta, uno spregio a quello che è stato per anni un simbolo ben riuscito, diciamo, anche di stadio, per anche per la visibilità che offre allo spettatore. Però voglio dire, guardando alle esperienze europee, perché spesso e volentieri si guarda l'erba del vicino, che spesso e volentieri è più verde della nostra, come quella del Tottenham, e comunque hanno impiegato del tempo e tanti soldi, il Real Madrid, cioè, la costruzione o il restyling di uno stadio comporta sempre un periodo di stress finanziario, di rischi, diciamo, anche procedurali, di intoppi di vario genere, operativi, finanziari, ritardi, aumento di costi. A volte probabilmente potrà essere possibile avere delle difficoltà a reperire dei fondi, non vedi, insomma, che ci sia la concreta possibilità che questo enorme progetto possa incontrare delle difficoltà nel tempo?
Allora, guarda, io lo penso in base alle esperienze che abbiamo, no? L'Italia in generale è un po' sulla costruzione degli stadi nel nostro calcio, voi a Firenze ne siete purtroppo, ecco, testimonianza lampante che tutti i progetti possono partire, tutte le sette di mano possono addirittura avvenire le demolizioni, e poi ci sono problemi in corso d'opera che rallentano e di tanto le cose, e si spera che si possano essere risolte anche in tempi piuttosto brevi. Nel caso di Milan e Inter c'è il vantaggio, diciamo, la differenza rispetto alla questione fiorentina è che quella diventa un'area di proprietà, cioè è un'area di proprietà di Milan e Inter, e quindi dal punto di vista comunale, dal punto di vista delle autorizzazioni, le cose saranno, i poteri governativi tra virgolette saranno un po' più limitate rispetto a quello che per esempio ha la giunta comunale di Firenze, per dire, sulla questione stadio.
Certo.
Però poi siamo sempre sotto lo stesso cielo, e quindi i problemi sono sempre dietro l'angolo.
Certo, ma mi confermi questo dato? Cioè, il nuovo stadio, che non so come si chiamerà di nuovo San Siro, ma credo si chiami San Siro 2 come Milano 2, ma potrebbe essere, a qualcuno questa idea potrebbe venire, avrà la stessa capienza dell'attuale? Te lo chiedo perché comunque la tendenza degli stadi nuovi è quella di essere un pochino meno capienti del fratello precedente.
Sì, allora, l'attuale San Siro ha una capienza di 75.600 posti, perché come ben sapete, come si vede anche dalle immagini, come i tifosi ospiti quando vengono al Meazza sono tra virgolette costretti a subire, ci sono le due parti centrali del terzo anello blu e verde che non sono utilizzabili, quindi da 80.000 si è già passati a 75.000. Il nuovo stadio sarà 71.500 nelle intenzioni, quindi comunque una capienza abbondante per permettere alla società di fare spesso e volentieri tutto esaurito, e per permettere sempre una grande fetta di pubblico di venire allo stadio. Ma è una capienza pensata su quello che è l'andazzo degli ultimi anni. Sia Milan che Inter gli ultimi anni hanno avuto 71.000 persone di media allo stadio, quindi insomma, si va su quei numeri lì che sono confermati.
Antonello, grazie infinite. Direi abbiamo fatto una full immersion di San Siro e esposto anche tutte le nostre perplessità, perché questa direi è la sede per farlo. E avremo modo di sentirci in futuro. Grazie ancora per la disponibilità.
Sì, grazie a voi, spero che ve lo possiate godere bene questa sera, chiaramente. E una buona partita a tutti.
Da milanista forse.
Sì, ecco. Grazie.
Ciao a tutti.
Buonasera.
Ecco. Allora, siamo alla fine. Ci chiediamo e ci chiederemo comunque se questi stadi non tolgano un pochino di personalità, perché siamo affezionati ai nostri vecchi stadi cittadini, per cui ti devo dire che la ristrutturazione del Franchi a me, in quanto Franchi, in quanto al campo di Marte, non dispiace affatto. Nella nostra esperienza anche fatta insieme, siamo andati in stadi lontano dalla città, sono dei viaggi veri e propri, e come tali possono essere anche dei disagi. Siamo arrivati in fondo.
Ci rivediamo e ci risentiamo mercoledì prossimo dalle 19 alle 20 in diretta su Radio Firenze Viola. Ci trovate in replica su TMV Radio tutti i lunedì alle 18 e anche in podcast quando volete, anche su Spotify.
Grazie di essere stati con noi e a presto, a mercoledì prossimo. Grazie amore.
Grazie babbo.
Arrivederci.
Ciao.